non abbiamo modo in questo corso di verificare, attraverso una visione di brani specifici, se la prassi di ricerca di Erodoto sia conforme ai principi teorici che abbiamo trovato espressi in settimo 152, in secondo 99 e in secondo 147, luoghi cioè delle principali dichiarazioni metodologiche. Posso dirvi che sì, Erodoto opera conformemente ai suoi principi e vi chiedo di credermi. Abbiamo in effetti a che fare con uno storico molto attento al problema dell'accertamento, sia nella teoria sia nella prassi. Non certamente infallibile, ma uno storico serio. E questo è comunque importante ribadirlo in vista della lettura delle pagine rodotee dedicate alla rivolta ionica. Cominciamo in effetti oggi con il tema prescelto per il corso, all'origine dei mali dei greci, dalla rivolta ionica al dualismo Atene-Sparta. Sarà proprio Erodoto, in effetti, soprattutto Erodoto, soprattutto lui, a guidarci in questo itinerario che si estende cronologicamente dal 500 a.C. circa al 479 a.C., un periodo che non esamineremo nei dettagli tutto integralmente, va da sé, ma esamineremo a salti, considerandone alcune fasi cruciali. Come abbiamo visto nelle scorse lezioni, ai dotti persiani, che in primo 1.5 identificano l'origine dell'ostilità tra Oriente e Occidente nell'insulsa, a loro modo di vedere, iniziativa di guerra degli Achei contro Troia, un evento dunque piuttosto antico e comunque sufficientemente pesante da condizionare, abbiamo visto l'immagine stessa dei Greci ancora nel V secolo a.C., caratterizzati dai sapienti persiani come polemioi, aggressivi portatori di guerra e di devastazione. Ecco, ai dotti persiani Erodoto replica, risponde, potremmo dire in un certo senso, principiando il proprio racconto da Creso re di Lidia, un non greco, che si sarebbe macchiato di adichia. Cosa significa adichia? Letteralmente in greco significa ingiustizia. Adichia è un'offesa politica e morale al tempo stesso nei riguardi dei greci stanziati sulla costa micrasiatica. E quale sarebbe stata questa offesa di senso politico e morale al tempo stesso? Sarebbe stato lui, Creso, a porre le città greche d'Asia sotto un unico dominio, imponendo loro tra l'altro il tributo. Erodoto parte da un punto cronologico più recente e meglio verificabile, Creso appunto intorno alla metà del VI secolo a.C., e di lì sviluppa il suo racconto. Ma certo, non è che Creso sia da intendere come il responsabile diretto delle guerre persiane nel V secolo a.C. L'iniziativa di Creso, semmai, ha messo in moto la macchina degli eventi, tagenomina ex anthropone, ricordate il premio, gli avvenimenti dovuti all'iniziativa degli uomini. La macchina degli eventi ha preso un suo sviluppo nel tempo. E così arriviamo, quasi una cinquantina di anni dopo Creso, al 500 a.C. Erodoto, libro quinto. Mileto, la perla della Ionia, la città di Cateo. Mileto, dopo essere stata sotto Creso, è passata a Ciro, fondatore dell'impero persiano, poi Cambise, quindi Dario. Mileto, come tutte le altre città greche micrasiatiche, è suddita della Persia, dunque, ed è retta localmente da un tiranno greco che garantisce l'ordine pubblico e il versamento dei tributi. I dominatori persiani si affidano agli esponenti di punta delle aristocrazie locali e ai rispettivi entourage, a punta di tiranni, per mantenere il loro dominio. Mileto dunque nel 500 a.C. al tempo di Dario I di Persia. Tutto principia da qui. Leggiamo dal capitolo 30 del libro quinto di Erodoto, nella traduzione che ne dà Fiorenza Bevilacqua per l'edizione UTET. Questa traduzione la potete trovare nel PDF allegato a questa registrazione. E qui, prima di procedere, ragazzi, un suggerimento. Mentre sentite le mie parole, tenete sotto i vostri occhi il PDF allegato, così potrete seguire la lettura del testo e il suo commento, cioè le osservazioni che sarò io a darvi sul testo, ovviamente. Leggiamo dunque. Così dunque i pari avevano riportato l'ordine tra i milesi. Qui Erodoto fa riferimento a qualcosa che ha appena finito di raccontare nei capitoli 28 e 29, cioè l'aiuto che gli abitanti di Paro, un'isola delle Cicladi, avevano dato i Milesi per superare una lunga fase piuttosto critica della loro storia. I Milesi per due generazioni, racconterò, quindi per mezzo secolo, poco più, erano stati vittime di conflitti civili. Questi conflitti civili comunque non avevano incrinato, tutto sommato, l'immagine di Mileto come perla della Ionia nel complesso. Ed ecco come da queste città le sventure cominciarono allora ad abbattersi sulla Ionia. E qui Erodoto vuole fare in modo che il lettore si soffermi su questo particolare momento della storia di Mileto come un momento critico. Dei cacà, cioè dei mali, stanno per abbattersi sull'intera Ionia in ragione di Mileto. Di che cosa si tratta? E viene illustrato subito dopo, o comunque di qui comincia il racconto. Dei cittadini benestanti erano stati cacciati via da Naso a opera del popolo e durante il loro esilio si recarono a Mileto. Anche Naso, come paro, è un'isola delle Cicladi, un'isola molto ricca, un'isola molto fiorente, tra l'altro proprio in prossimità di Paro. Ebbene, a Naso c'è stata una svolta politica. I benestanti, così traduce la Bevilacqua, il termine pacheis nel testo greco. Anzi, ton pacheon, che è un genitivo. I grassi significherebbe letteralmente, chiaramente qui il grasso è metafora di condizioni di benessere. Questi benestanti dunque erano stati cacciati via dal popolo. C'era stato un conflitto fondamentalmente tra il demos, il popolo più umile dal punto di vista economico, e coloro che erano benestanti, per l'appunto i ricchi. E questi, in esilio, avevano per l'appunto raggiunto la città di Mileto. Si trovava a governare Mileto in qualità di reggente Aristagora, figlio di Molpagora, genero e cugino di quell'Istieo, figlio di Lisagora, che Dario tratteneva a Susa. In effetti il tiranno di Mileto era Istieo, e accadde appunto che fosse a Susa proprio nel momento in cui arrivarono i Nassi, che in passato erano stati suoi ospiti. E qui Erodoto annota come effettivamente a Mileto non ci fosse il solito tiranno al potere, bensì un suo sostituto, il termine greco epitropos, reggente traduce la Bevilacqua. Questo reggente altro non era ovviamente che un parente stretto del tiranno, il reggente Aristagora. Il tiranno ufficialmente sarebbe Istieo, ma Istieo non è a Mileto, in questo momento si trova a Susa. Attenzione, questo Istieo non è un personaggio nuovo, sconosciuto al lettore dell'opera erodotea, perché Istieo è colui che in qualità proprio di tiranno di Mileto aveva accompagnato Dario nella missione in Scizia intorno al 510 a.C., una missione fallimentare. Istia in questo momento, intorno al 500 a.C., non si trova a Mileto, si diceva, si trova bensì a Susa, come annota Erodoto, perché così intendeva ufficialmente premiarlo Dario. Perché questo premio a Istieo? Istieo, in effetti, aveva evitato di sciogliere il ponte di barche che era stato allestito da Dario sull'Istro, sul fiume Danubio, che doveva permettere alle milizie persiane in ritirata di raggiungere sane e salve, chiaramente, la Persia. Dario dunque aveva premiato Istieo inizialmente concedendogli di fondare una città. Esteo fondò in effetti la città di Mircino sul fiume Strimone, l'antica Tracia. Ma sussoffiata dei suoi ufficiali, che dubitavano evidentemente della lealtà di Esteo, Dario poi preferì chiamare Esteo presso la città di Susa, spacciando chiaramente tutto questo per un premio. La città di Susa, vi ricordo, è la capitale per eccellenza dell'impero persiano e la sede ufficiale del Gran Re. Ora, Erodoto precisa che i Nassi, questi benestanti, in esilio chiaramente dalla loro patria, si erano recati presso la città di Mileto proprio perché in passato erano stati ospiti di Istieo. Qui vediamo il vincolo dell'ospitalità e la sua importanza politica, in un certo senso. C'è un ottimo legame personale tra i benestanti di Naso e Istieo, e per quanto Istieo non sia presente a Mileto, i Nassi, evidentemente intenzionati a fare qualcosa, presumibilmente ritornare in patria, vogliono giocarsi la carta in un certo senso di questo legame privilegiato con Mileto. Ed è per questo, appunto, che arrivano nella città di Mileto. Proseguirò, dottore. Giunti a Mileto, i Nassi chiesero ad Aristagora di fornire loro delle truppe per rientrare in patria, quello che prima si suggeriva. Evidentemente questi benestanti vogliono con la forza e con l'appoggio della città di Mileto ritornare nell'isola di Nassu. Aristagora, considerando che se costoro fossero tornati a Nassu grazie al suo aiuto, lui sarebbe divenuto padrone dell'isola, e prendendo a pretesto i loro legami di ospitalità con Istieo, fece loro il seguente discorso. Notate bene come Erodoto mette in evidenza come Aristagora cerchi di sfruttare a proprio vantaggio questa situazione. Non è Aristagora a vantare i legami di ospitalità con i Nassi, semmai Istieo. Eppure, visto che Istieo non c'è e i Nassi vogliono l'appoggio di Mileto, ecco che Aristagora cerca di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, puntando a qualcosa per lui di molto concreto. Attualmente amministra la città di Mileto, come se questo non bastasse, vuole diventare lui il dominatore dell'isola. E sottolinea Erodoto che Aristagora avrebbe preso a pretesto i loro legami, cioè i legami dei benestanti di Nassu, di ospitalità con Istieo. È chiaro, Aristagora è una figura molto negativa all'interno delle storie e vedremo quanto di qui in poi leggeremo non fa altro che sottolineare o mettere in evidenza, enfatizzare la negatività di Aristagora. Cosa avrebbe detto Aristagora? E qui Erodoto riporta le parole in forma diretta di Aristagora ai benestanti dei Nassi. Io personalmente non sono in grado di garantirvi un aiuto militare tanto consistente da ricondurvi a Nasso contro la volontà dei Nassi che tengono la città. Mi dicono infatti che i Nassi possono contare su 8.000 uomini armati e molte navi lunghe, ma con tutta la mia buona volontà cercherò di escogitare qualcosa. Ed ecco cosa sto pensando. Si dà il caso che Artafrene sia mio amico. E Artafrene, lo sapete, è figlio di Staste, fratello del re Dario. Governa tutte le regioni costiere dell'Asia e dispone di un esercito numeroso e di molte navi. Credo che lui potrà realizzare ciò che desideriamo. Saranno state esattamente queste le parole pronunciate da Aristagora ai Nassi in quella particolare circostanza? Noi non lo sappiamo. Erodoto riporta un discorso diretto e non facenno a varianti di tradizione. Sembrerebbe Erodoto piuttosto sicuro circa il fatto che queste fossero effettivamente le parole autentiche di Aristagora ai benestanti di Nassu. In ogni caso, riflettiamo sui contenuti di questa dichiarazione di Aristagora e anche sulla forma, tutto sommato, sulla modalità di questo suo brevissimo discorso, in cui illustra ai benestanti di Nassu il suo piano. Un piano che dovrebbe assecondare la volontà di questi benestanti di tornare presso la loro isola. Ora, Aristagora principia dichiarando il fatto di avere dei limiti. Personalmente non sono in grado di garantirvi un aiuto militare tanto consistente. E Aristagora mette in evidenza il fatto che i Nassi sono molto forti. E qui si riportano dati spiccioli, 8.000 uomini armati, molte navi lunghe, le navi lunghe non vengono computate, però è chiaro, Nasso viene rappresentata certamente come un'unità militarmente molto molto forte. Con questo vuole far capire Aristagora e ai suoi interlocutori in modo molto pratico che serve un aiuto, e questo aiuto da chi o da che cosa può venire? Può venire comunque attraverso l'intercessione di Aristagora, perché Aristagora vanta, e Aristagora le mette in bella evidenza questi suoi legami, contatti, legami per l'appunto molto molto forti, con le figure più autorevoli del mondo persiano, dell'impero ecumenico del tempo. Aristagora fa riferimento ad Artafrene. Chi è questo Artafrene? Il satrapo della città di Sardi. Sardi è la capitale della satrapia di Lidia, uno dei grandi distretti in cui è ripartito l'impero persiano. Si dà il caso che Artafrene sia mio amico, quindi vedete, Aristagora mette in evidenza il suo legame personale di amicizia con Artafrene, ma attenzione, Artafrene non è un uomo qualunque, in quanto oltre ad essere satrapo di Sardi, è anche figlio di Staste e fratello del re Dario, quindi è parente del gran re in persona. Insomma, Aristagora mette in luce parlando ai suoi interlocutori nassi, di vantare dei legami personali del tutto eccezionali con figure straordinariamente potenti, a cui si può richiedere quell'appoggio armato che è necessario chiaramente per permettere ai benestanti di tornare a Nasso. È chiaro, Aristagora vuole figurare se stesso agli occhi dei benestanti di Nasso un po' come il Deus ex machina della situazione. Cari benestanti di Nasso, come potreste mai ritornare nella vostra patria se non attraverso il mio aiuto? Io sono assolutamente indispensabile, perché altrimenti, se io non ci fossi, mai potreste ottenere l'aiuto consistente che vi serve